Sedes sapientiae ora pro nobis. È il decimo sabato della nostra serie 2007-2008 dedicata a Maria, maestra e modello a servizio della parola. Stasera abbiamo l'onore e la gioia di avere tra noi come relatore, e non è la prima volta, il padre Salvatore Maria Perrella, professore ordinario di teologia mariana nella nostra Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma. Oltre agli insegnamenti che settimanalmente impartisce e in più parti, alle conferenze mariane che è chiamato a tenere a sacerdoti, religiosi e laici, è condirettore con padre Stefano De Fiores del nuovissimo dizionario di Mariologia delle edizioni paoline, che ci auguriamo veda presto la luce. Moltissimi sono i suoi articoli sulle riviste più qualificate. Ormai da tutti sono conosciute le sue pubblicazioni sulla Vergine Maria, tanto nel suo mistero quanto in rapporto con la storia, Pio IX per esempio, quanto in rapporto con le confessioni cristiane, quindi l'ecumenismo, le sue pubblicazioni sulla Vergine Madre, sempre attente e sempre aggiornate alla produzione mariologica attuale. Chi vuole avere un aggiornamento mariologico non ha bisogno di andare a cercare neanche nella bibliografia mariana, perché nei suoi articoli trova tutto. Le sue pubblicazioni, pensate, guardato il numero di quelle che potevano essere così disponibili, ne ha nella nostra biblioteca del Marianum 74 numeri tra articoli grossi, tra libri, tra i libri è giusto che ricordi, perché servono a me prima, che ho fatto il progetto di studiare la Madonna, adesso che sono diventato anziano, perché si deve studiare la Vergine per poterla conoscere sulla terra e poi contemplarla meglio, se è grazia di Dio in cielo. E allora tra i suoi volumi voglio ricordare prima di tutto un grosso volume, La Madre di Gesù nella coscienza ecclesiale contemporanea, edito per cura Saggi di Teologia, edito per cura della Pontificia Accademia Mariana Internazionale, nel 2005, abbiamo con la Città del Vaticano. Poi abbiamo due volumi, e non dico gli altri, sulle apparizioni, ha fatto un volume di approfondimento sulle apparizioni, quasi anticipando quello che sarà il congresso internazionale di Lourdes, dedicato in settembre alle apparizioni, al loro significato, al senso che hanno nella storia della Chiesa. I due volumi che posso citare così, tra gli ultimi che ho tra mano, Non temere di prendere con te Maria, Maria e l'ecumenismo nel postmoderno. L'altro, sempre con le paoline queste, la edizioni paoline. L'altro, Maria Vergine e Madre, la verginità feconda di Maria tra fede, storia e teologia. Questo per dire quanto siamo grati di tutto quello che studiando assimila, e dopo averlo assimilato trasmette anche a noi, diventa realmente un pioniere nel darci una conoscenza sicura, non ipotetica, della Vergine Maria. Il tema che oggi tratta per noi è Maria, icona vivente della parola della fede, ispirandosi alla lettera ai Romani. Grazie padre Salvatore di questa relazione che ci terrai e che ascolteremo con vivo interesse.
Buonasera. Spero che mi riusciate a sentire, perché non sto tanto bene, influenza. Allora io ringrazio padre Ermanno, come al solito, sempre così abbondante nel dirmi le cose con generosità. Io trovo sempre un po' di imbarazzo stare con le spalle all'altare, frutto di una vecchia impostazione di una volta. Ah, benissimo. Io devo dire, sono sempre rimasto sorpreso, e non mi sorprendo più, no? Mi sorprendo sempre, per la tempestività con cui padre Ermanno indice i sabati mariani e fine d'anno con Maria, con tematiche mariologiche sempre attuali, mai banali. Il tema che quest'anno i professori che vengono qui svolgono riguarda Maria maestra e modello a servizio della parola. Maria maestra può sembrare paradossale, ma mai titolo è più azzeccato di questo. Maria svolge nella Chiesa da sempre questo magistero, soprattutto dell'esempio, soprattutto per la pudicizia di Maria nel parlare di Dio, per l'incisività e umiltà nel condurre a Dio. Maria è maestra, Maria è anche modello. Maria maestra è modello perché è stata discepola perfetta, fedele dell'unico maestro e dell'unico modello e perfezionatore della fede, che è il Figlio Signore Gesù. Benedetto XVI non ha una mariologia così estesa, capillare, enciclopedica come quella di Papa Giovanni Paolo II, non solo per gli anni di ministero, appena il terzo rispetto ai quasi 27 di Giovanni Paolo, ma egli ha una mariologia breve, cioè egli, quando ha scritto su Maria, quando si è trovato occasionalmente a parlare di lei, ne ha svelato la grande caratura di modello. Maria è modello di fede, perché ha fatto della parola della fede tutto il suo servizio, ha finalizzato alla parola della fede tutta la sua esperienza di madre della parola. Nel dépliant che padre Ermanno ha preparato è scritto così, che il prossimo sinodo ordinario dei vescovi, che si celebrerà a Dio piacendo ad ottobre, ha come tema la parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Sono tre elementi da scomporre: la parola di Dio, la vita, la missione della Chiesa. 12 sinodi ordinari. Si sono celebrati ben 7 sinodi straordinari. E dobbiamo anche ricordare i sinodi particolari voluti da Papa Giovanni Paolo II e interessati alla evangelizzazione della Chiesa universale nella sua specificità locale. Ecclesia in Africa, Ecclesia in America, Ecclesia in Europa, Ecclesia in Oceania, eccetera. È giusto, doveroso, che dopo tanti anni di esperienza e dopo aver affrontato tematiche strutturali della Chiesa e tematiche legate alla evangelizzazione della Chiesa, è giusto, saggio, soffermarsi sulla parola di Dio. Il Concilio Ecumenico Vaticano II, proprio 42 anni fa, promulgò la Costituzione dogmatica Dei Verbum. La promulgò in continuità dinamica con il Concilio di Trento e con il Concilio Ecumenico Vaticano I, avente però uno scopo ben preciso: proporre la genuina dottrina sulla divina rivelazione e la sua trasmissione, affinché per l'annunzio della salvezza il mondo intero, ascoltando, creda, credendo, speri, sperando, ami. Bellissimo questo andante. Affinché, mediante la parola di Dio, questo mondo possa ascoltare, grazie, e quindi credere, credendo possa sperare, sperare possa, sperando possa amare. Credere, sperare e amare sono le tre categorie che realizzano la fede cristiana, ma a partire dalla parola di Dio, che è autocomunicazione di Dio. 42 anni sono passati dalla Dei Verbum. Il mondo è cambiato. La Chiesa è cambiata. Sono passati 3 anni dalla morte di Papa Giovanni Paolo II. È un tempo interminabile. La Chiesa è cambiata in questi 3 anni. C'è una urgenza, perché grande è la povertà dei nostri giorni, sotto tanti aspetti. Il nostro tempo è così carente di festa. Non sappiamo più celebrare la festa. La festa ci dà fastidio, fa disagio. Vogliamo fare ricreazione. E la ricreazione non è la festa. Nella festa tutti sono gli invitati. Abbiamo indigenza di dono. Viviamo in un tempo così egoistico. E noi lo vediamo ogni giorno. Questa indigenza globale tocca non solo l'aspetto dell'uomo in relazione, l'uomo in relazione a se stesso, l'uomo in relazione agli altri, ma tocca profondamente anche la relazionalità del credente con Dio. Ebbene, gli stessi cristiani sono sempre più poveri di memoria, di profezia, di compagnia, di bellezza, di silenzio, di meditazione. Sono queste povertà che sempre più si ingigantiscono, quasi che lo stesso Spirito di Cristo sembra essere anch'egli impressionato da tali povertà, che appaiono a molti incolmabili. Non è un caso allora che in questa società così liquida, così frammentata, così televisiva, eppure così solitaria, molti, troppi, non sanno più guardare in alto, non sanno più a chi rivolgersi. C'è genna di chiacchiere e di rumore, non c'è più la salutare parola che edifica, che conforta e che sprona. perciò è stato intelligente dal punto di vista della strategia pastorale indire un sinodo sulla parola di Dio. La stessa Chiesa parla troppo. Mai come negli ultimi 50 anni la produzione magisteriale è stata abnorme, ma i frutti di questa produzione quali sono stati? Non lo sappiamo. C'è bisogno allora di una parola semplice. Ecco, l'Apostolo Paolo parla della parola della fede. Questa parola che entra in noi, lavora in noi, cammina con noi per condurci alla meta. La parola di Dio deve da noi essere accolta come ospite. Noi abbiamo un altro ospite, soprattutto un ospite, come dice Umberto Galimberti, questo psicologo, un ospite inquietante che si chiama nichilismo, che sta mietendo vittime, è diventato un ospite endemico. Molti sono ammalati di questo terribile male che è il nichilismo. C'è bisogno di una terapia d'urto, di un vaccino valido a questo relativismo nichilistico che impedisce l'ospitalità di Dio e in Lui l'ospitalità agli altri. Parlare di Maria maestra e modello della parola di Dio significa innanzitutto capire o perlomeno riassumere a grandi linee che cos'è la parola di Dio. La parola di Dio è autorivelazione di Dio nella nostra storia. Una rivelazione che si è espressa con lo stesso dito di Dio, in quanto la parola di Dio è creatrice, in quanto la parola di Dio è efficace. Basta ricordare la creazione, basta ricordare l'opera di Dio nel rimporpare le ossa inaridite di Israele. Basta accennare a questa parola di Dio che istruisce e risana e promette mediante l'azione dei profeti e che si manifesta in modo magnifico e singolare nella umile e splendida persona di Gesù. Lo Spirito del Signore è sopra di me, egli mi ha mandato a proclamare un anno di grazia, perché la parola di Dio in Gesù è grazia data gratuitamente. Non si ferma a Gesù. Ciò che è pienezza di Dio diventa pane spezzato per la vita eterna. Dalla parola di Dio nasce la Chiesa e per la Chiesa Cristo suscita gli operai della sua vigna, gli apostoli, i loro successori, che hanno il compito di trasmettere e di predicare con verità il Vangelo di Dio. Questa parola di verità, questo Vangelo di Dio, rivela Dio all'uomo e rivelandolo santifica e salva l'uomo che accoglie Dio come dolce ospite della sua esistenza. Ecco la Scrittura, che è il libro della storia di Dio, di una storia di Dio nella storia dell'uomo. E in questa Scrittura noi vediamo le grandi cose operate da Dio, misconosciute dagli uomini, cantate e attese con speranza dai poveri di Yahweh, tra cui eccelle Maria di Nazaret, povera e umile. La parola di Dio illumina, la parola di Dio convoca la comunità, perché dalla parola e nella liturgia questa parola possa essere memoria di Dio, una memoria santificante, una memoria restauratrice di comunione. La parola di Dio, nell'arco di tutta la storia della salvezza, non è soltanto scritta e trasmessa ed espressa, ma a partire dalla pienezza del tempo, per mezzo di questa donna di Nazaret, nell'opera dello Spirito, la parola di Dio diventa carne. Si dice così, è parola ipostatica, la parola fatta persona, perché ciascun uomo possa in Cristo divenire persona gradita a Dio. Giovanni Paolo II, nella Redentoris Mater, soprattutto nel numero 7, che prepara tutta la prima parte descrittiva dell'anima di Maria. Quando si parla di anima di Maria, vogliamo leggere la sua aderenza alla parola della fede. Dice così il Papa: tutto il piano della salvezza è eternamente legato a Cristo, e questa storia della salvezza comprende in Gesù tutti gli uomini di buona volontà, senza riserve. Ma nello stesso tempo c'è un posto singolare che la Divina Provvidenza ha destinato a questa donna di Nazaret, Maria, la madre di colui al quale il Padre ha affidato l'intera opera della salvezza. Ma che cosa è stata per Maria di Nazaret la parola di Dio? Possiamo capirlo soltanto se noi ci accostiamo ai testi biblici avendo delle premesse importanti. Primo, dal Nuovo Testamento si ricama la confidenza di Maria con la parola. Maria conosce la parola. Maria si lascia formare dalla parola, si lascia edificare come donna del popolo dell'alleanza. Perciò, diversamente dal sacerdote Zaccaria, che conosce la parola, è servo della parola, ma è inadeguato ad interagire con la parola, Maria di Nazaret dialoga con la parola. L'Annunciazione è la pagina più splendida di tutta la scrittura, di questo colloquium salutis tra Dio e una persona, e mostra però una particolare specificità femminile, come la donna sa approcciarsi alla parola di Dio, con quella tonalità che è cordialità, che è discrezione, ma che è anche coraggio del domandare, per essere ella stessa illuminata e posta in grado di dire: eccomi Signore. Per Maria, da buona ebrea, la parola è lampada ai suoi passi, luce sul suo cammino. La parola di Dio non è sconosciuta a Maria. Ecco perché Maria diventa per il credente, sia esso ebreo, sia esso cristiano, sia esso islamico, sia esso cercatore di verità e di Dio, l'icona di come si inizia a conoscere l'imprescrutabilità della parola. In Maria vengono compendiati tutti quei personaggi, vecchi, giovani, maschi e donne, che Dio chiama perché la sua parola si concretizzi nella storia. E allora Maria già insegna all'Annunciazione il fatto programmatico di ogni credente, che è chiamato ad essere adatto alla parola. Parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. Non è un caso che il numero 26 del Catechismo Compendio parla di Abramo e di Maria come testimoni della parola. Maria, sin dalla prima pagina della Scrittura, è mostrata modello perfetto e quindi testimone singolare dell'obbedienza della fede. Questa parola obbedienza oggi non è ben intesa, perché richiama alla nostra memoria immediata l'ubbidienza passiva del sottoposto al superiore, del bambino al genitore. Non è così. L'obbedienza è per i grandi. L'obbedienza è per i grandi che sanno divenire bambini. Se non diventerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Può sembrare paradossale, ma è così. Maria è la fanciulla del regno che nella sua innocenza sa rispondere con santità alla parola santa del Verbo. Dall'obbedienza della fede, dall'ascolto della parola, Maria passa alla accoglienza della parola. È interessante come questa dinamica che nasce dalla parola che viene accolta, dalla parola che lavora nella persona, il numero 56 della Lumen Gentium così dice: Maria, figlia di Adamo, acconsentendo alla parola divina, è diventata madre di Gesù. La parola non cambia la natura delle persone. La parola di Dio che si manifesta a Maria non la rende come la parola. Maria rimane sempre figlia di Adamo. Maria rimane sempre sorella nostra. Ma la sua natura, pur essendo simile alla nostra, riceve dei doni particolari, si dicono dispositivi, perché nessuno di noi è adatto per natura ad accogliere santamente la santa parola. Maria consente alla parola perché lo Spirito l'ha guidata. Maria e la parola diventano una sola cosa. Ecco il mistero del Natale di Cristo. Alla parola di Dio si affianca la parola dell'uomo, al fiat del Verbo il fiat della serva. Perciò Maria è madre di Dio, perché lo Spirito l'ha accostata a quel vertice di parola che l'ha resa capace, sine virili semine, di essere generatrici della parola eterna nel tempo. Di fronte a questa santità, opera della parola di Dio, un'altra donna edotta dallo Spirito ne riconosce la santità. Non si sente all'altezza nemmeno Elisabetta. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? La parola di Dio come ha creato il cielo e la terra. La parola di Dio come ha suscitato dal nulla l'uomo a sua immagine. La parola divina ha reso il grembo vergine, grembo gravido della parola. È il miracolo della nuova creazione. Il concilio ancora continua, sempre il numero 56. Maria, figlia di Adamo, acconsentendo alla parola divina, è diventata madre di Gesù e, abbracciando con tutto l'anima e senza essere ritardata da alcun peccato, la volontà di salvezza. Ospitare la parola significa abbracciarla. Abbracciare la parola significa renderla ancora della nostra salvezza. È la parola che ci cementifica. È la parola che impedisce quel cammino perverso che il codice di fallibilità, che è il peccato originale, inquina le nostre radici e ci ritarda nella solerzia del rispondere alla parola che ci interpella. A Dio che si rivela è dovuta l'obbedienza della fede. Noi sappiamo che non manca la buona volontà, ma non basta. La parola è una, le nostre parole molteplici. Non si può andare d'accordo tra l'uno e il molteplice, tra il santo e il peccatore. Bisogna che uno ceda il passo. E noi dobbiamo cedere il passo a colui che risana, a colui che pacifica. Ecco che cosa vuol dire abbracciare la parola e da questa parola essere resi saldi nella fede. Il numero 56 continua dicendo: Maria si è offerta totalmente come la serva del Signore alla persona e all'opera del Figlio suo. Maria si è offerta totalmente. Abbracciando la parola, cioè, perché si è acconsentiti ad essa, sorge nel credente naturalmente, per opera della grazia divina, questa volontà di darsi a colui che si dà senza riserve. Ecco Maria, immagine dell'offerente, di colui che sa di aver ricevuto il dono più grande e in questa dinamica di offerta tra il divino e l'umano si sente obbligato naturalmente a rispondere come può a questo abbraccio della parola che è grazia. Però bisogna offrirsi senza riserve e porsi in stato permanente di servizio. Ecco il dramma di oggi, lo dicevo anche l'anno scorso, il dramma di molti credenti non è l'aver fede, ma è il permanere nella fede. Non è nemmeno essere uomini di preghiera, donne di preghiera. Bene o male preghiamo, a volte per inerzia o per necessità, ma non è la preghiera che ci salva. Non è la preghiera che rende ospite Dio in noi. È abbracciare la parola e offrirsi alla parola che ci rende in stato di servizio. Eccomi, Signore, si compia in me la tua parola nella pazienza della fede. Ecco, noi siamo impazienti, no? A Napoli diciamo che le cose le vogliamo presto, maledetto maledette subito, no? Come il caffè, come la morte, la vorremmo presta, eh? Ambres ambres, senza soffrire. Non è così. Dio è paziente con noi, ma noi siamo essere pazienti con noi stessi? Eppure noi siamo sistematicamente nella dinamica del ritardo. Questo ritardo è l'handicap che viene dal peccato originale. Vi invito a riflettere su questa espressione: senza essere ritardata da alcun peccato. Ecco la diversità tra noi e Maria. Maria è una di noi, ma non è come noi, per due motivi: per disposizione divina, intuitum meritorum Christi, questa grazia preveniente, per disposizione interiore, disposizione interiore. Dio non ti salva se tu non vuoi essere salvato. Maria, sin dal grembo materno, ha voluto essere salvata. Nel suo Magnificat, Maria si rivolge grata a Dio, suo Salvatore. È la gratitudine non dell'occasione, o dello scampato pericolo, come succede a noi, ma è la gratitudine di una offerta, di uno stato di servizio permanente. Perché possa essere permanente lo stato di servizio nella paziente fede, eh sì, perché se Dio è paziente con noi, possiamo dire nella reciprocità diversa, anche noi dobbiamo essere pazienti con Dio. Cosa vuol dire questo? No? Può sembrare una bestemmia, eh sì? Perché i pensieri di Dio, le vie di Dio sono così inestricabili per noi, no? San Tommaso d'Aquino, parlando della fede, e nella fede e della fede rispetto al male, è il credente che vede tutta la fisionomia teologale di Giobbe e vede la pochezza della sua dimensione teologale. Però sia Giobbe sia noi peccatori ci domandiamo: ma perché il male? Perché il male è innocente? Tutto sta in questa incapacità dell'uomo di offrirsi pazientemente a colui che è paziente. Cosa voglio dire con questo? Non ci dimentichiamo che il mistero di Cristo è grande e splendido perché non rifulge dello splendore umano. Guarderanno a colui che hanno trafitto. Cioè il crocifisso deve essere per noi l'icona della bellezza, ed è oggi impensabile. Era tanto solito prima, in questa spiritualità detta devota, ma io ricordo di aver letto e visto questi grandi uomini dell'Ottocento, queste grandi donne dell'Ottocento, fondatrici di congregazioni religiose, dedite alla carità, a stile mariano. Voi siete suore la maggior parte. Non vedete mai la fondatrice o il fondatore senza la croce vicino sulla scrivania, senza la parola di Dio sulla scrivania. Sono due icone di una spiritualità eterna. La parola e la croce fondono nel cuore della persona questa paziente carità di Dio verso i pazienti della terra. Perché il crocifisso che suscita nel cuore del credente sentimenti di pietà, di bontà, di mansuetudine, di servizio. La parola di Dio è colma di questa pazienza e di questi pazienti amati da Dio e rivissuti nel paziente del Calvario Gesù. Maria si è offerta totalmente come la serva del Signore, alla persona e all'opera del Figlio. Può sembrare paradossale, non c'è offerta, non c'è servizio se entrambi non sono legati alla persona e all'opera del Redentore, la persona di Gesù. Noi siamo uomini, abbiamo bisogno di vedere Dio e lo vediamo nella icona del Salvatore, nel Salvatore bambino, nel Salvatore giovane, nel Salvatore a Cana, nel Salvatore che predica il Regno dei Cieli, nel Salvatore che viene angariato e ingiuriato, nel Salvatore crocifisso, nel Salvatore risorto, nel Salvatore assiso alla destra del Padre, la persona di Cristo, l'opera di Cristo. E l'opera di Cristo è la carità di Dio, questa pazienza che sin dall'origine del mondo ha costruito per noi percorsi di salvezza. Si è offerta totalmente come serva alla persona e all'opera del Figlio suo. Che cosa divide noi e Maria? Nulla. Che cosa unisce noi e Maria? A Maria, tutto. Ma ci sono però diversità tra noi e Maria. Maria ha servito il Signore non solo perché era suo figlio, sarebbe stato semplice, doveroso compito genitoriale, anche se oggi vediamo l'incuria di molti genitori nei riguardi dei figli e viceversa, l'incuria di molti figli nei riguardi dei genitori. No, il servizio offerto totalmente da Maria come serva alla persona e all'opera del Figlio nasce dall'accoglienza della fede. Il suo Figlio è il Figlio dell'Altissimo. Maria lo sa, ogni giorno lo comprende in questo percorso di fede. Perciò Maria non ha mai dubitato, perché ogni giorno la parola la istruiva. E ogni giorno Maria, come annota giustamente l'Evangelista Luca, metteva a confronto fatti, detti, gesti di Gesù e su Gesù, meditandoli nel suo cuore. La fede ha bisogno del tempo della meditazione. La parola, se non è meditata, scivola, si disperde, perde la sua efficacia. Ascolta, Israele. La fede è diuturno ascolto di questa parola, che pone l'uomo credente in uno stato di servizio permanente. Infatti Maria dice e conclude il numero 56, mettendosi al servizio del mistero della redenzione, sotto di lui e con lui, con la grazia di Dio onnipotente. Porsi al servizio di Dio senza Cristo è impietà. Senza Cristo è arbitrio, senza Cristo è naufragio, senza di me non potete far nulla. Non possiamo fare senza Gesù nemmeno il bene che desideriamo, perché prevale in noi questo stigma pelagiano, io posso e io devo. Il volontarismo nella fede e orgoglio nella fede. Ci vuole l'umiltà della fede. Quindi ascoltare, accogliere, acconsentire alla parola divina che è fatta carne, che è divenuta sangue di Maria e per Maria, ha costituito Maria come madre, serva del Signore, coinvolgendola come nessuna creatura al servizio del regno di Dio. Non ci dimentichiamo che il regno di Dio è stata la passione per la quale Gesù ha speso tutto se stesso, ne è divenuto il punto focale della sua predicazione e del suo ministero. E Maria, madre di Cristo, serva del Signore, è l'icona più bella dei valori del regno di Dio. Non solo, Maria, proprio perché aderente alla parola, proprio perché confidente della parola, è divenuta parte ineludibile della struttura della storia della salvezza. Non è un dato teologico questo, ma è evidenza storica questa capacità di strutturazione di Maria nel regno di Dio. Maria fu la testimone qualificata del passaggio dall'Antico al Nuovo Testamento, mirabilmente descritto dal numero 55 della Lumen Gentium. È lei la donna profeticamente adombrata, è lei la figlia di Sion, è lei la povera di Yahweh, che compendia le speranze di coloro che l'avevano anticipata nella cordialità e nella pazienza della speranza di fede. È lei la testimone del passaggio dalla vita nascosta di Gesù. Chi è che ci testimonia l'origine nel mondo dell'Eterno? Nessuno. Nessuno ci testimonia. Ci è stato trasmesso. L'Apostolo Paolo lo dice quando fonda il sacramento dell'Eucaristia, no? Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito. Noi abbiamo cioè un testo fondativo dell'Eucaristia, dell'origine di Cristo. Solo Maria ne è la testimone. Ma non solo. Maria è testimone dell'origine perché è matrice umana di quell'origine. Non solo, Maria e il suo sposo Giuseppe sono anch'essi testimoni della vita nascosta di Gesù. Qual è stata la sua vita? Come è stata la sua vita? Qual è stato l'apporto genitoriale di Giuseppe e Maria alla crescita umana e spirituale di Gesù? Straordinaria. Non abbiamo notizie, le possiamo solo desumere. Solo genitori pazienti, scusate, che inizia a gocciolare, solo genitori pazienti ed esperti come Maria e Giuseppe hanno saputo stare presso Gesù senza perdersi d'animo, senza smarrirsi nei detti e sui fatti di Gesù. La loro verace umanità è testimoniata dai Vangeli. Essi non compresero, e pur non comprendendo, non hanno mai cessato di essere custodi e servi del Divin Redentore, ebbe a dire Giovanni Paolo II nella lettera su San Giuseppe. Maria è testimone del passaggio di Gesù da questo mondo al Padre. Solo l'Evangelista Giovanni ci trasmette la presenza di Maria sotto la croce. Non abbiamo parole di Maria, abbiamo le parole di Cristo a sua madre e al discepolo. Sotto la croce chi è Maria? Sotto la croce Maria ripete nella sua memoria e fa sgorgare dalla sua memoria le parole della rivelazione sul Figlio. Maria sotto la croce ha un tempo di pensiero illimitato. Non è un tempo che si possa misurare col tempo, perché sotto la croce il tempo della morte e della sofferenza del Figlio è un tempo illimitato. È il tempo della fine, è il tempo che contiene l'eternità. E sotto la croce Maria ripensa alla parola di Dio, alla parola che ascoltò nell'annuncio dell'angelo Gabriele. Non temere Maria, hai trovato grazia presso Dio. Questo figlio che riceverai è il Figlio dell'Altissimo. Gli sarà dato il trono di Davide, suo padre. Regnerà per sempre. Il suo regno non avrà mai fine. Ma allo stesso tempo, consentaneamente, Maria fa salire al proprio cuore, che ricorda, l'altra parola, che è diversa, ma non opposta. Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti. Una spada trafiggerà il tuo cuore. Maria sotto la croce è donna della parola sapiente, perché non la porta la disperazione. L'icona del Figlio è sempre splendente nella sua oblazione al Padre. Maria ricorda la parola del Figlio: se il chicco di grano caduto non muore, non porta frutto. Essendo ella strutturata nella storia della salvezza, essendo ella al servizio permanente della persona e dell'opera del Figlio, sotto la croce Maria consente a questo sacrificio del Figlio, lo coimmola, si coimmola, dice un'altra volta sì, è il sì del Verbo degli inizi, è il sì del Verbo della croce, è il sì del Verbo dell'Annunciazione, diventa il sì eterno della salvezza. E allora Maria, dice questo teologo giustamente, Francesco Foresti, Maria sotto la croce diventa la breccia attraverso la quale si apre nella storia lo spazio infinito della salvezza, il sabato escatologico. Perciò quando noi parliamo di Maria immagine, quando noi parliamo di Maria icona, per non restare nella mera retorica, dobbiamo sempre agganciare l'iconicità della Vergine alla sua biblicità. Maria è immagine perché è stata donna del Vangelo. Maria è modello perché
il sublime modello dei discepoli del Signore. Vi rimando ad altri numeri, a un altro grande pontefice, Paolo VI, in quella bellissima lettera per il retto ordinamento della pietà liturgica della Chiesa, che è la Marialis Cultus. Il Papa nei numeri 19 e 21 mostra la sodezza e bellezza della Vergine, donna dalla fede intrepida, donna dall'umiltà splendida, donna dalla pertinacia esemplare, è donna dell'ascolto. Ed è talmente donna dell'ascolto che Papa Paolo VI richiama un passo bellissimo di Sant'Agostino. La maternità di Maria nasce dall'ascolto nello Spirito. Ella concepì e partorì credendo la fede, quella a cui Gesù richiama, trova nel concepimento virginale l'anticipazione di ciò che Gesù dirà: ah, se aveste fede come un granello di senapa, potreste dire a una montagna: spostati. La fede di Maria è una fede granitica, perché si poggia sulla salda roccia di Dio e delle sue promesse. Ma attenzione, la fede di Maria è una fede in divenire. Non è una fede statica. Maria non ha creduto una volta per tutte, perché solo Dio fa le cose una volta per tutte. Maria ha vissuto una fede in divenire. Ogni giorno cresceva in lei questo talento che Dio le aveva dato. Ecco che significa porsi in stato di servizio permanente alla persona e all'opera di Dio. Ecco perché Maria fu elogiata, beata per la sua fede. Ha avuto sempre la certezza e la pazienza della fede Maria. Perciò è beata, perché ha creduto prima ancora che si compissero le altre grandi cose di cui aveva già ricevuto da Dio in anticipo. Maria è donna di fede perché è protagonista anch'essa. Si parlava prima del Concilio di questa capacità di Maria, di questa abilitazione magistrale di Maria ad essere in sinergia nello Spirito Santo, nel concretizzarsi delle grandi opere di Dio. Tutta la storia di Gesù è nient'altro che il frutto più bello di queste grandi opere di Dio che hanno avuto in Maria la matrice umana. Non basta guardare a Maria donna della parola, bisogna saper guardare a Maria donna che prega con e alla parola. Maria, dice Paolo VI, è vergine in preghiera. E la preghiera di Maria è una preghiera semplice, perché non c'è nella preghiera di Maria posto alle banali richieste. Maria niente chiede, perché tutto ha ricevuto. L'unica cosa che Maria chiede, e chiede insistentemente, è la grazia di Dio. La chiede per sé, come dissi l'anno scorso, parafrasando un testo bellissimo di San Bernardo di Clairvaux. La chiede insistentemente per sé, la chiede insistentemente per noi. Maria Vergine in preghiera nella Visitazione, Maria Vergine in preghiera a Cana di Galilea, la sua è una preghiera certa, ella sa chi è suo figlio, ella sa che egli può. Non hanno più vino, non dice altro, è una preghiera di richiesta che è consapevole di chi è colui che può soddisfare. Prega non per sé, prega per gli altri, prega perché ha l'occhio vigile e provvidente ai bisogni degli altri, prega colui che può soddisfare i bisogni degli altri. Così Maria prega con gli apostoli il nuovo consolatore, perché la chiesa dei discepoli, la chiesa del suo figlio, la chiesa nascente che la vede presente nel cenacolo, possa dipanare nel mondo e nel tempo questo Vangelo di salvezza. Maria, donna di preghiera, prega sempre per l'avvento e la radicalizzazione del regno. Ecco la figura della Deisis, la Vergine che prega, e che la gente semplice, cioè la gente evangelica, ogni giorno prega, prega per noi, adesso è nell'ora della nostra morte, o clemente o pia. Ma non basta la Vergine, vista nella sua dimensione di accoglienza della parola nella preghiera, c'è bisogno che la preghiera diventa azione. Ecco, Paolo VI, sempre lui, ci presenta Maria come Vergine offerente. Maria offre tutta se stessa, offre il frutto più eccelso, che è suo figlio, perché educata dalla parola che profetizzerà una maternità difficile, oblativa, pasquale. Sotto la croce Maria è determinata a portare avanti questo suo servizio, offrendo se stessa e offrendo suo figlio come vittima immacolata per la nostra salvezza. C'è un'altra dimensione che nasce sempre dalla parola. Maria è donna del servizio, è donna della preghiera, è donna dell'offerta oblativa. Giovanni Paolo II aggiungerà una dimensione importante che io stasera non posso approfondire, ma che va detta perlomeno per accenni: l'oblatività di Maria nella sua dimensione eucaristica. Maria, donna del regno, proprio per la fedeltà, per l'aderenza alla parola che si è fatta carne per opera dello Spirito in lei, per il suo servizio all'azione messianica di questa parola carne, ebbene Maria ha insegnato a Gesù e ha praticato in se stessa con suo marito Giuseppe il culto in spirito e verità. Tutta la vita di Maria è un inno ed è una proclamazione: soli Deo gloria. Ecco Maria modello della lode a Dio. Dice Sant'Ambrogio nell'esposizione al quarto Vangelo, al Vangelo di Luca, così dice: deve essere in ciascuno l'anima di Maria per magnificare il Signore. Deve essere in ciascuno il suo spirito per esultare in Dio, magnificare, esultare. Sono di una concretezza straordinaria. Noi siamo soliti magnificare le opere degli uomini. Raramente ci ricordiamo di magnificare le opere di Dio, perché abbiamo una fede quantistica, non una fede teologale, che sa scrutare nella croce, nel dolore, nella prova, l'opera magnifica di Dio. Ecco Maria, donna del dolore, ecco Maria, donna dell'offerta, che sa magnificare il Signore soprattutto nei momenti della difficoltà, perché sa leggere la prova, perché sa che dietro ogni prova c'è il Signore che è presente per noi. Esultare in Dio. Chi è che esulta in Dio oggi? Perché si esulta oggi? Manca nel popolo cristiano questa dimensione della preghiera. Esultiamo nel Signore, rallegriamoci sempre nel Signore. E la scarsità della dimensione pasquale della preghiera. Maria ci insegna questa dimensione pasquale della preghiera: esultare in Dio perché è Salvatore, esultare in Dio perché ha guardato alla pochezza della sua serva, esultare in Dio per il dono del Cristo. Magnificare ed esultare declinano la Pasqua di Gesù e devono essere dimensioni ineliminabili della preghiera cristiana. Sono alla conclusione. Possiamo dire con Paolo VI, possiamo dire con Benedetto XVI, possiamo dire con Giovanni Paolo II due ultime cose. Dalla figura biblica di Maria, donna della parola, normata dalla parola, emerge il magistero di Maria in ordine alla vita spirituale. Maria, cioè, dice Benedetto XVI, è maestra di cristianesimo. Se Maria è modello del culto che la Chiesa presta a Dio come offerta di se stessa nell'unico offerente che è Cristo, Maria in tutta la sua vita ha avuto innanzi a sé come costante modello ispiratore il suo Figlio, il Verbo, che venendo nel mondo si è offerto completamente alla volontà del Padre per glorificarlo e per salvarci. Ebrei 10, 5, 7. Maria, grazie a Cristo, perché è dotta dallo Spirito, perché è educata sin dall'infanzia alla dimensione concreta della preghiera, ogni giorno ha saputo dire con convinzione ciò che è una delle parti fondamentali della preghiera cristiana: sia fatta la tua volontà. Matteo 6,10. È sintomatico che questo versetto di Matteo 6,10 è anticipato dal versetto Luca 1,38, non della preghiera di Cristo, ma della volontà di Maria. Ecco, sono la serva del Signore, sia fatta di me secondo la tua parola. C'è una corrispondenza, pur nella diversità di autorevolezza, tra ciò che è parola di Gesù è ciò che è parola di Maria. C'è una coincidenza all'unico scopo, l'obbedienza della fede. Ecco perché tra il Verbo che obbedisce nel venendo nel mondo e la donna che obbedisce mettendo al mondo il Verbo c'è una corrispondenza assoluta nel fare la volontà del Padre che è nei cieli, con il duplice scopo: glorificare Dio, santificare gli uomini. Ciò che è passione di Cristo è passione della Madre. Maria, chiesa allo stato nascente, diventa maestra di cristianesimo. Infatti, con un'espressione molto efficace, il Papa Benedetto XVI afferma che Maria imparava tutto da Gesù. L'umiltà di Maria imparava tutto da Gesù. Dite a una mamma o un papà o a un docente se impara tutto dal discepolo o dal figlio. Attraverso i luoghi ordinari e attraverso i lunghi anni ordinari della vita nascosta, attraverso infiniti e silenziosi colloqui, lei imparava di momento in momento. Chi è il discepolo? È colui che di momento in momento fa tesoro della parola. E dice il Papa: fatevi guidare da Maria a imparare Gesù. Ecco la rivoluzione delle coscienze e delle volontà dei credenti. Facciamoci guidare da Maria, perché abbiamo bisogno di imparare Gesù. Di imparare Gesù. Questo significa che Gesù è l'oggetto della nostra formazione. Andare da Maria, allora, significa andare a scuola di cristianesimo, imparare da lei l'alfabeto della fede, l'alfabeto della speranza e quindi l'alfabeto dell'amore. Non è un caso, e concludo, che Benedetto XVI, nelle sue due prime encicliche, pone le basi di una cosiddetta nuova evangelizzazione fondata sull'amore e sulla speranza, perché sarà la terza, si spera, perché si solidifichi nell'amore e nella speranza la nostra fede. È una fede traballante la nostra. È una fede a volte superba la nostra, e a volte una fede spocchiosa la nostra. Ecco perciò Maria, maestra di vita cristiana. Ecco perciò Maria, maestra di cristianesimo, perché Dio ha guardato all'umiltà della sua serva. E Maria non ha perso la testa per questa elezione, ha vissuto l'umiltà e lo splendore della parola, e l'ha vissuto e l'ha vissuta questa parola terminando la sua esistenza con una parola non diretta a sé, ma sempre diretta al suo Creatore e Signore, ed è il suo testamento: fate quello che Egli vi dirà. Possiamo quindi dire: ecco, è vero, Maria è maestra e modello a servizio della parola, e lo è e lo fa tutti i giorni del nostro essere in Cristo segni di speranza per un mondo indigente, povero, che pur aspira a risorgere. Mi dispiace, non ho la verve solita perché...
Ringraziamo Padre Salvatore di questa magistrale lezione che ci ha fatto, fondata certamente non soltanto su una sua personale lettura della figura di Maria così approfondita in tanti anni di studio e di insegnamento, ma fondata e radicata sulla figura biblica di Maria, su quanto il Magistero della Chiesa Solenne, come quello del Concilio Vaticano II, ci propone, su quello che i Papi, specialmente Paolo VI, Giovanni Paolo II e oggi il nostro Papa Benedetto, ci ripropongono, sempre attualizzando la figura di Maria nel contesto del nostro oggi, che ha tanto bisogno di guardare a lei per imparare Gesù. Allora, qualche domanda, se volete, hai passato il tempo, ma ti abbiamo ascoltato con tanto affetto e con tanto interesse. Allora, qualche domanda che chiudiamo poi la lezione? Sì.